Bueno, vamos a proceder ya a la clausura de este congreso. Siguiendo el programa, evidentemente estamos ya un poquito fuera de tiempo. Adquirí el compromiso con la secretaria general de que a las 8:30 terminábamos y vamos a ser puntuales, evidentemente, porque además también aquí en la EGAB ya nos están empezando a mirar mal porque llevamos 2 días sobrepasando el horario previsto, entonces ya nos piden que seamos puntuales. Eso sí, al acabar, por supuesto, hacer extensible la invitación a todos los que queráis asistir o quedaros a tomar un pequeño ágape para un poco realizar la clausura oficial, y el que no, pues bueno, pues agradecerle, evidentemente, agradeceros a todos la participación. Y esperar que esta jornada pues podamos conseguir próximas fechas, el próximo año, en todo caso, pues repetir con el éxito que creo que todos coincidimos que hemos alcanzado. Bien, sin más, cedo la palabra a la secretaria general de Urbanismo de la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia, doña Encarnación Rivas, que nos va a hacer, evidentemente por cuestiones de tiempo, un pequeño relatorio sobre la nueva ley que todos, como ustedes todos saben, está en tramitación, la nueva ley del suelo en el Parlamento de Galicia. Sin más, Encarna.
Moitas gracias. Boa tarde, director, compañeros, señores magistrados, suíces, compañeros todos. Tentarei ser moi breve dadas as horas e as circunstancias. Estou de luto riguroso. Penso que hoxe un día para estalo. Estou hoxe aquí como secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pero estou sobre todo aquí como funcionaria de carreira con 8 trienios no campo do urbanismo. Xa que logo triste, soa, desolada completamente. Sen acritude. Señores magistrados, señor Fernández Valverde, señor Cominges, súper desolada. Igual es que estoy tan vulnerable y tan dolida hoy que me pareció entender un tono, voy a decir, ligero en los comentarios sobre las anulaciones de los planes. El magistrado Cominges, que es funcionario de carrera como soy yo, en el campo de la administración local, supongo que él como yo, que estamos en este momento con responsabilidades que no son las nuestras habituales, por nuestro nuevo destino no hemos ni sabemos más, si por edad y por experiencia, pero no ni trabajamos más, ni somos más leales, ni más honestos. Me sonó horrible eso de que los políticos, yo que soy politécnica, presionan o nos presionan o presionamos a los funcionarios y que los funcionarios se dejan o nos dejamos presionar. Uf, qué miedo. Bueno, yo sé que yo estoy aquí de secretaria general, ustedes estaban aquí como magistrados y como dije que era sin acritud, pues sin acritud. Pero a ese listado de planes generales anulados en Coruña, en Galicia, como mínimo, yo ya sé añadir Rábade y Ribadeo. Bueno, iba a presentar la ley, pero ya, a ver si pasa la semana, coincidió mal que fuera anulación un lunes, y a ver si la próxima semana puedo seguir con ella, porque la verdad dan un poco ganas de marchar para casa. Yo, los funcionarios que he visto, que son muchos, y los políticos que he visto, que son muchos también, hay entre ellos de todos, como entre los magistrados, entre los peluqueros y entre los presidentes de gobierno. Pero sobre todo he visto gente trabajadora y honesta y que han hecho o que hacemos las cosas lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos. En ese sentido, yo creo que, claro, ahora estoy yo aquí, con todas las luces debo estar ahí en grande pantalla, me están viendo cada pata de gallo, cada grano, cada poro, cada cana, qué fácil sacar defectos, ¿no? Yo estoy viéndoles a contraluz con una hipermetropía galopante y unas gafas multifocales que tengo que ir enfocando punto a punto para ver uno a uno. Creo que desde luego, si desde la judicatura y las magistraturas y nada menos que el Supremo se piensa que las cosas... somos todos unos chapuzas en las administraciones y que se resuelve algo. Si alguien cree que Vigo está hoy mejor que estaba el viernes pasado y que si anulando el plan del 2008 y devolviendo al del 93 alguien ha ganado algo, yo creo que todos hemos perdido mucho, no, muchísimo en peso, volumen y sobre todo en ilusión y en creencia en el sistema legal y en la de este país. Yo ya lamento esto, pero tenía que decirlo. Si quedan fuerzas, a alguien le quedarán fuerzas. La ley está en Parlamento, es proyecto de ley aprobado el 8 de octubre pasado. Es una ley que lleva partió de un acuerdo unánime del Parlamento de Galicia en el año 2009. Llevamos 6 años de muchas canas, muchas patas de gallo trabajando en ello. No yo, por supuesto, sino sola, sino conmigo. Un equipo de gente, eso, con todo su conocimiento y toda su ilusión puesta al servicio. Hemos tratado de hacer un texto sencillo como herramienta para un objetivo básico, que es que todos y cada uno de los 314 concellos, ayuntamientos de Galicia cuenten con un planeamiento de calidad en un plazo razonable. Está claro que esto es como Penélope y da igual que parece que hoy ese objetivo de que todos y cada uno de los concellos de Galicia cuenten con un planeamiento de calidad en un plazo razonable ya tiene menos sentido que ayer. La ley ha tenido una tramitación, saben ustedes, que se ha intentado consensuar con todo el mundo. No se ha dicho, se han mantenido más de 80 reuniones sectoriales. Se han aceptado enmiendas, aportaciones de todos los sectores económicos y sociales implicados. Seguimos trabajando ahora, ha finalizado el plazo de presentación de enmiendas. Se cualificaron ayer en la comisión. Estamos ya trabajando para, por supuesto, en clave de aceptar las máximas posibles y con la pretensión de que el texto que se apruebe a comienzos del próximo año, Dios mediante, pues dé respuesta a los problemas que la actual legislación pensábamos que suponía para que los concellos fueran capaces de dotarse de ese plan de calidad en un tiempo razonable y que no cree otras nuevas, que seguro que las creará. Simplemente déjenme reiterar que nadie dude, por lo menos el texto será mejor o peor, el resultado del mismo será mejor o peor, pero que nadie dude que se ha hecho con toda la honestidad y eso, lo mejor que se ha podido y lo mejor que se ha sabido. Más nada, muchas gracias.
Gracias, Encarna. Cedo la palabra ahora al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Lumsa, Roma, don Giampaolo Rossi.
Io parlerò in italiano, ma parlerò lentamente e farò un riassunto della relazione. Avendola scritta, la consegnerò all'organizzazione del convegno in modo che chi ha interesse la possa leggere. A quest'ora, se la leggessi tutta, correrei il rischio di farvi addormentare. Il titolo della relazione è L'evoluzione del diritto dell'ambiente dallo sviluppo sostenibile all'ecologia economica e sociale con riferimento alla enciclica Laudato Si. Questa enciclica, come vedremo, è stata intesa da molti come un'enciclica ambientalista e invece, come vedremo, non è un'enciclica ambientalista, è un'enciclica economica e sociale. Se voi analizzate i testi costituzionali che vigono nei diversi stati, troverete grandi differenze sul diritto all'ambiente. E le differenze sono che i più recenti contengono tutti in maniera forte il principio della tutela ambientale, mentre quelli più antichi o che risalgono a qualche decennio fa, come la Costituzione italiana, non contengono questo principio. Perché? Perché l'ambiente era sempre un valore, c'era una sensibilità ambientale, per esempio nella Costituzione italiana addirittura fra i principi fondamentali c'è quello della tutela del paesaggio. Ma l'ambiente non era un problema giuridico, perché non era necessario intervenire in modo forte per tutelarlo. Non c'era questo deterioramento. Nasce da pochi decenni il diritto dell'ambiente, non in tutti i paesi contemporaneamente. Ho fatto nello scorso ottobre il primo convegno in Cina di diritto dell'ambiente e non avevano mai fatto convegni sul diritto pubblico dell'ambiente. Sta nascendo adesso. Nasce da poco e contemporaneamente subisce profonde evoluzioni ed è ancora in una profonda evoluzione. Io ho isolato tre fasi. La prima è quella della iniziale rilevanza giuridica. Ripeto, l'ambiente prima era un valore, ma non un valore giuridico. Non tutti i valori sono valori giuridici. Il bisogno d'amore non ha nessuna tutela giuridica, per esempio. E c'erano singole misure di salvaguardia ambientale contenute nelle leggi sulla produzione, della salute, degli alimenti. Il mio maestro Massimo Severo Giannini diceva: ambiente non è una materia giuridica, è un profilo che riguarda le altre materie. Poi l'emergenza ambientale ha fatto sì che il diritto dell'ambiente, io dico, si materializzasse, cioè si è creata un'organizzazione amministrativa, la giurisprudenza ha incominciato a ritenere che esiste un diritto soggettivo all'ambiente, è diventato un corpo di discipline abbastanza organico e quindi è sicuramente una materia giuridica, un settore del diritto. Seconda fase, il progressivo deterioramento ha determinato un accrescimento progressivo della tutela ambientale. Qui, ad opera soprattutto della giurisprudenza europea, ma anche delle giurisprudenze nazionali, questo diritto, che non era contemplato in nessuna norma, in nessuna direttiva comunitaria, non solo si è affermato, ma è diventato più forte di altri diritti, è diventato più forte dello stesso diritto alla concorrenza. E adesso anche la normativa europea ha seguito la giurisprudenza, le ultime direttive in materia di contratti pubblici, per esempio, prevedono la componente ambientale come elemento da valutare nei contratti. E insieme il parere dell'autorità preposta all'ambiente non è superabile quando col meccanismo del silenzio positivo, le decisioni degli organismi interamministrativi non possono mettere in minoranza l'opinione dell'autorità per l'ambiente. Diciamo che l'interesse dell'ambiente è diventato interesse primario, cioè superiore ad altri interessi. Esiste il diritto allo sviluppo, ma è recessivo rispetto all'ambiente. Questa è l'idea dello sviluppo sostenibile. Lo sviluppo è un valore, ma non può realizzarsi a discapito dell'ambiente. Ora però inizia, e sto riassumendo, una terza fase, che parte dalla consapevolezza, che è veramente sviluppata in modo laico, insomma, dall'enciclica Laudato Si. E cioè i problemi ambientali, si capisce, che non sono questioni specifiche, delimitabili e quindi risolvibili con misure specifiche. L'ambiente è il modo di vivere, di produrre, di consumare di un'intera collettività e quindi le ragioni del suo deterioramento non sono circoscrivibili a vicende puntuali. Tutta l'enciclica è orientata in questo senso, leggo solo il paragrafo 111, la cultura ecologica non si può ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali che si presentano riguardo al degrado ambientale, all'esaurimento delle riserve naturali, all'inquinamento. È necessaria una politica diversa e via di seguito. Cercare solamente un rimedio tecnico per ogni problema ambientale che si presenta significa isolare cose che in realtà sono connesse e nascondere i veri e i più profondi problemi del sistema mondiale. Occorre un altro tipo di progresso, più sano, più umano, più sociale e più integrale. Occorre avere della natura una visione di bene comune e non come oggetto di profitto e di interesse. Quindi oggi si teorizza, incomincia a teorizzarsi una ecologia che non è solo ambientale, ma è economica, sociale, culturale. C'è un giudizio positivo nell'enciclica sulla tecnologia, però la tecnologia da strumento ha finito per dominare il tipo di sviluppo, che è in funzione della tecnologia invece che viceversa. Questa terza fase non è rimessa solamente a un rinnovamento spirituale, che peraltro probabilmente è necessario, ma si sta già concretizzando perché cambia, determina nuove convenienze economiche e non sono marginali. Pensate ai rifiuti. I rifiuti, come sapete, da scarto stanno progressivamente diventando materia prima. In una causa che abbiamo come avvocati a Roma, difendiamo un'azienda che ha vinto una gara per smaltire i rifiuti chiedendo zero come prezzo. Il secondo, che aveva chiesto una cifra per poter svolgere questa attività, è ricorso, ma vinciamo perché l'utilità nello smaltire i rifiuti sta in tutta l'utilità economica che deriva dall'uso dei rifiuti. Lo stesso, so che qui in Galizia usate da tempo le alghe marine come concimi, ma adesso sono diventate un cibo, prodotti cosmetici, produzione di carburanti con le alghe, e le alghe erano e sono un grosso problema perché con il riscaldamento globale si stanno moltiplicando. Le energie alternative sono diventate un nuovo modo di produrre. In Italia l'unico settore che ha avuto un grande sviluppo industriale nell'ultimo decennio è quello delle energie alternative. Non solo, ma il risparmio energetico influisce sul valore degli immobili. Un immobile a basso consumo di energia ha un valore economico superiore. E lo stesso il settore agricolo. Voi sapete che i prodotti biologici, anche se richiedono un maggiore impegno nella produzione, però hanno un prezzo più elevato. Quindi è già una cosa che registra una notevole consistenza. Continua a saltare per arrivare subito alla fine. Quindi si sta tornando, però, e questa è la terza fase, alla convinzione che aveva esposto Giannini all'inizio, cioè che l'ambiente non è un profilo specifico, ma è un modo di essere degli altri profili. Quando questa si consoliderà, forse si potranno rivedere anche alcune leggi, per esempio quelle organizzative. È probabile che invece di avere un ministero che, per quanto importante, è sempre meno importante del Ministero dell'Economia, del Ministero degli Esteri e via di seguito, sia preferibile avere un sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio in modo di interagire con tutti gli altri settori. Intanto, e arrivo alla conclusione, questo carattere dinamico del diritto all'ambiente però ci dà e ci spinge ad avere strumenti metodologici e conoscitivi che tengono conto, che sono adatti al dinamismo invece che alla statica dei sistemi fermi, preordinati che conoscevamo. Il diritto dell'ambiente, i problemi ambientali sono contemporaneamente in un territorio particolare, ma sempre sono delocalizzati. Il clima non dipende da una causa identificabile territorialmente. Il diritto dell'ambiente taglia trasversalmente tutti gli altri settori, non si affianca agli altri settori, ma li taglia trasversalmente. Esiste un diritto soggettivo all'ambiente che è un paradosso rispetto alle categorie tradizionali, perché è un diritto soggettivo, e lo dice tutta la giurisprudenza europea e nazionale, su un bene che però è di tutti e di nessuno. E ancora, tutti i materiali, per esempio, che vengono dallo scavo di gallerie o dalla distruzione di edifici, hanno diversa natura a secondo della funzione che gli viene attribuita. Se la funzione è quella di essere semplicemente distrutti, sono un rifiuto e ci sono tutte norme penali su come vanno conservati e via di seguito. Se possono avere un'utilizzazione nuova, come ormai sempre più avviene, sono materia prima secondaria e quindi hanno un regime giuridico totalmente diverso. E quindi aveva ragione, concludo, un altro grande giurista italiano, Feliciano Benvenuti, quando diceva che il tema dell'ambiente è semplicemente affascinante se si voglia studiare il diritto non nella sua statica, ma in quella dinamicità che ne costituisce in effetti l'essenza e il valore. Grazie.
Agradecemos a los ponentes su brevedad y concisión. Nada más, damas y caballeros, declaramos clausurado este primer congreso de Administración, Empresa y Urbanismo Sostenible. Muchas gracias por su asistencia.